altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e secondo appuntamento con lo storico Luigi Lorenzetti. Ha insegnato nell'Università di Ginevra, dove ha studiato peraltro, ha insegnato anche nell'Università di Friburgo, Grenoble e Parigi, è professore titolare di cultura e territorio nel laboratorio di storia delle Alpi dell'Accademia di Architettura di Mendrisio e da alcuni anni a questa parte sono proprio le Alpi il centro dei suoi interessi. Fra le sue pubblicazioni ce ne sono molte, mi piace ricordare almeno Destini periferici, Modernizzazione, Risorse e Mercati in Ticino, Valtellina e Vallese, Il fuoco acceso, Famiglie e migrazioni alpine nell'Italia dell'età moderna, scritto con Raul Merzario, e i volumi usciti sotto la sua cura, Gli anziani e le città, Le Alpi di Clio, scritti per i 20 anni del laboratorio di storia delle Alpi, e Montagne e territori ibridi tra urbanità e ruralità, curato con Roberto Leggero. Luigi Lorenzetti, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori.
Lo avevamo anticipato all'inizio della conversazione di ieri mattina, le Alpi fungeranno anche da filo rosso di questa nostra settimana insieme. Ieri eravamo partiti dall'aspetto demografico, un aspetto importante anche per inquadrare un po' i termini della questione, i termini del problema. L'aspetto demografico con le sue sfide tra passato, presente e futuro. Ci siamo occupati di Alpi attraversate, di Alpi vissute, di Alpi spopolate, di Alpi come fuga dalla città. E ieri Luigi Lorenzetti avevamo lasciato in sospeso un interrogativo che le rilancio oggi. Ripopolare la montagna significa anche aumentarne in qualche modo la pressione antropica, con tutto ciò che comporta in termini di uso delle risorse. È possibile trovare un equilibrio tra popolamento della montagna e rispetto dei suoi equilibri ecologici, territoriali e paesaggistici sempre più fragili?
Ma diciamo innanzitutto che siamo di fronte a una fase in cui sembrano esserci dei segnali di ripresa del popolamento alpino, perlomeno quando dico alpino delle zone di media o alta altitudine, ma siamo lungi dal poter tracciare degli scenari che vanno verso una forte crescita demografica dell'area alpina. Dunque, da questo punto di vista, credo che la pressione antropica è certamente uno scenario da tenere in considerazione, ma è probabile che non sia qualcosa che inciderà in modo sostanziale sulla vita alpina. Detto questo, è comunque vero che effettivamente le tendenze che si delineano, perlomeno in alcuni ambiti, in alcuni settori dell'arco alpino, dal punto di vista demografico, devono anche far conto, tenere presente questo problema della pressione antropica, e qui penso prima di tutto alla pressione su alcune risorse e prime fra tutte l'acqua. Abbiamo sentito parlare negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, insomma, di queste difficoltà di approvvigionamento idrico anche legate al cambiamento climatico. Ricordo per esempio che proprio durante la pandemia di Covid questo ritorno, questa fuga verso le residenze secondarie in alcune aree, penso in particolar modo al Piemonte, ha provocato delle vere e proprie situazioni di penuria idrica proprio a causa del forte aumento del consumo d'acqua da parte di questi residenti nelle loro residenze secondarie. Vi è poi da considerare anche la pressione sulle vie di comunicazione. Spesso i nuovi residenti sono in realtà dei pendolari che mantengono attività lavorativa in città, quindi provocando aumento del traffico stradale e con effetti problematici soprattutto là dove mancano a rete di trasporti pubblici sufficientemente sviluppata. Un ultimo importante aspetto da tenere in considerazione è anche quello che riguarda la pressione sul mercato fondiario immobiliare, e qui penso ai fenomeni di gentrificazione che sono avvenuti già nei decenni scorsi ma che si sono accentuati in alcuni ambiti negli ultimi anni, provocando una mobilità di gravitazione verso le zone di fondovalle meno pregiate da parte soprattutto della popolazione autoctona, con dei rischi tra l'altro anche di declassamento sociale, laddove invece al contrario l'offerta di alloggi a buon mercato nelle zone periferiche fa sì che diventino aree, diciamo, tra virgolette attrattive per chi ha meno disponibilità o risorse finanziarie.
Luigi Lorenzetti, mi permetto di fare un passo indietro. Lei menzionava prima le difficoltà legate alle questioni idriche in montagna. Proprio oggi sulla Regione c'è un articolo che racconta delle capanne che nel Cantone Ticino si stanno attrezzando per fronteggiare il secondo anno di siccità che colpisce soprattutto le stagioni estive, ma al riguardo si potrebbe anche parlare delle siccità invernali, oltretutto con gli innevamenti artificiali che costano tantissima acqua e quindi tantissimo sfruttamento delle risorse. Vorrei cambiare un po' discorso, restando ovviamente alla montagna. Chi abita la montagna sa bene quanto siano fondamentali i servizi di prossimità. Perché sono tanto importanti per le Alpi? Negli ultimi anni si è più volte parlato della chiusura di molti servizi nelle valli. Che cosa si intende per servizi di prossimità? Forse bisogna intendersi prima su questo aspetto e perché sono così importanti per le aree periferiche.
Ma diciamo innanzitutto che effettivamente non è facilissimo dare una definizione, diciamo, univoca dei servizi di prossimità. La nozione, ad esempio, di servizi alla persona è parziale, perché in fondo non racchiude esattamente il concetto di prossimità. Il concetto di prossimità, appunto, rinvia a, diciamo, a tre dimensioni, a tre diverse dimensioni: la dimensione geografica, spaziale, che definisce la prossimità, diciamo, all'interno di un quadro, appunto, spaziale, indicando una certa facilità di spostamento dalla posizione del fornitore di servizi, se così posso dire, alla posizione del cliente o viceversa. Poi è una dimensione, in secondo luogo, di tipo relazionale, in cui la prossimità si riferisce appunto all'incontro di due soggettività che interagiscono attraverso relazioni che comprendono e vanno oltre la semplice comunicazione tecnica. E poi vi è una dimensione che è quella della ripetitività, in cui la prossimità esprime, diciamo, flussi, esprime interazioni regolari, ripetuti nel tempo. Ecco, da tutto ciò significa che innanzitutto che le valenze di queste tre dimensioni, appunto la dimensione spaziale, relazionale, della ripetitività, possono mutare nel tempo, non sono costanti nel tempo, ma possono variare, dando luogo a forme di prossimità diverse l'uno dall'altra. Nel passato la prossimità si esprimeva soprattutto, diciamo, attraverso o la dimensione geografica o la dimensione relazionale. Oggi invece prevale piuttosto la dimensione della ripetitività nel tempo, della reiterazione della relazione. In secondo luogo, seconda conseguenza, è che la loro combinazione, la combinazione di queste tre dimensioni, sono il fondamento, sono costitutive del senso di, diciamo, di appartenenza. In altre parole, quando la prossimità si coniuga in queste tre diverse dimensioni, ecco che può generare dei legami sociali che strutturano la vita sociale degli individui. E dunque è proprio per questo che i servizi di prossimità sono elementi così importanti per le periferie, per le aree periferiche, perché fungono appunto da generatori di spazi di interazioni sociali e economiche in grado di rivitalizzare i territori.
Sono attività, servizi che hanno in realtà una storia piuttosto lunga. Possiamo andare indietro nel tempo per trovare le prime?
Sì, certamente, diciamo che così genericamente, prima del XX secolo, i servizi di prossimità erano dati da soluzioni basate sulla periodicità, sulla mobilità sul territorio, e la forma più consueta era quella del mercato settimanale, ad esempio, che a scadenza regolare assicurava ai territori una serie di servizi di distribuzione che comprendevano appunto il piccolo commercio, ma anche i piccoli servizi ambulanti, penso ad esempio a quei servizi legati ai mestieri artigianali, gli stanini, gli arrotini, i vetrai, oppure alle attività di distribuzione commerciale di generi alimentari, di prodotti di consumo, diciamo, quotidiano. Ecco, per lungo tempo i servizi di prossimità dunque si sono strutturati attorno a reti di distribuzione di questi prodotti di consumo, configurando una forma appunto di prossimità che era è data più dalla dimensione relazionale che da quella geografica o dalla regolarità della relazione. E la diversa capacità delle vie di comunicazione, appunto, di generare scambi e traffici poteva effettivamente tradursi in un'ineguale dotazione di servizi di prossimità. Ed è proprio per questo motivo che, se pensiamo al caso svizzero, la costruzione dello Stato federale, durante la costruzione dello Stato federale si osserva effettivamente una relazione assai stretta tra evoluzione della rete viaria e evoluzione e sviluppo dei servizi di prossimità. Lo Stato federale ha capito presto che nelle strade, nei servizi di prossimità, che strade e servizi di prossimità erano strumenti in grado di rafforzare la coesione nazionale. E laddove invece uno sviluppo affidato unicamente, diciamo, alle forze del mercato avrebbe proprio accresciuto gli squilibri e le ineguaglianze tra, per esempio, aree urbane di pianura e aree periferiche di montagna. E poi un altro importante attore nello sviluppo dei servizi di prossimità nelle Alpi è il turismo. È il turismo che ha permesso l'arrivo di alcuni servizi come l'illuminazione, la rete elettrica per l'illuminazione domestica, le reti telegrafiche, le reti telefoniche e così via. Dunque i servizi di prossimità sono quindi stati e rimangono centrali nella politica regionale, nelle strategie di contrasto, diciamo così, allo spopolamento. Lo spopolamento montano. Ecco.
Sì, Luigi e Lorenzetti, potremmo andare avanti naturalmente a raccontare di servizi di prossimità. Sono cambiati nel tempo, ce ne sono di nuovi che partono anche dal basso, pensiamo magari all'istituzione di asili nido, di bar autogestiti per esempio, di negozi di paese, e non abbiamo il tempo di parlarne adesso, il tempo a nostra disposizione è terminato, però noi ci ritroveremo domani mattina alle 8:18 per la nostra terza conversazione. Grazie intanto di essere stato con noi, Luigi Lorenzetti. Buona giornata e a risentirci.
Grazie mille, buona giornata anche a lei.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.